Buonasera.
Ciao.
Ben ritrovati in questo 22 luglio 1975, come vedete dalla nostra ambientazione.
Forse
di
un alfasù dietro, d'altronde stavo guardando.
No, credo che sia un ambiente americano.
Ma anche simile alla macchina che aveva mio padre, che aveva un alfasù.
Si assomiglia un po', sì.
Un pochettino, sì.
Oggi parliamo appunto di 51 anni fa, ci siamo persi l'anno scorso il 50° anno dell'anniversario della vendita di Bill Gates e Paul Allen, quando ancora Microsoft non esisteva, del loro BASIC per l'Altair, che è alle nostre spalle, nel nostro ambiente virtuale, prodotto da MIT, quindi la futura, la nascente Microsoft fece un accordo con MIT per per produrre il BASIC, che sarà in 4K.
Ma cos'è il BASIC? Perché così uno sente.
Beh, il BASIC è forse è uno dei pochi termini che forse anche chi non mastica tantissimo informatica l'ha già sentito.
Ma già
nominare,
il nome dà l'idea.
È uno dei primi linguaggi semplici di programmazione con cui.
Di base, poi programmare in BASIC.
Ma poi puoi farci cose anche molto complicate.
Sì,
quindi,
sì,
invece, poi il linguaggio, diciamo, rispetto ad altri, come Fortran o altri linguaggi dell'epoca, era più semplice comunque.
Sì, sì, sì.
E c'è questa copertina del famosissimo Popular Mechanics, no, anzi Popular Electronics, che era, penso che forse non era concorrente, era dello stesso editore, credo, di Popular Mechanics, con il prototipo dell'Altair, 8800-8800, come preferite, che poi non fu così, perché non era bianco.
Sì, no.
C'è un aneddoto buffo per cui quello era il prototipo, ma in realtà quello fotografato non era neanche il prototipo, perché non arrivò in redazione, perché era stato rubato, non si sa bene che fine avesse fatto il prototipo, e aveva a disposizione soltanto una scatola vuota, che era un mock-up di quello che sarebbe stato il computer, quindi la recensione in realtà è sulla fiducia, praticamente, in quel caso. E quindi Bill Gates aveva guardato questo, insieme a Paul Allen, avevano guardato questo computer incredibile e scrissero il BASIC, e questa è una foto, cioè questa foto famosissima, questo è il BASIC in 8K, quindi
che viene letto
dal nastro perforato, scritto penso a mano da Paul Allen, BASIC 8K, 2 luglio, front, probabilmente c'è scritto da che parte deve essere letto il
sì, che è affascinante, che a vederlo dal vivo è veramente affascinante.
Sì, 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 è una...
Se tu non hai fatto nessuna foto, cioè non hai preso
no,
una
l'ho
foto
visto
ufficiale.
No, ho vissuto il momento.
Sì, 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 però sarebbe stato carino avere almeno un video qualcosa, o una... perché lì nella foto che hai messo non somiglia quasi a niente, per nulla.
Il BASIC, cioè, dici?
Sì. No, l'Altair
è ma l'avevo visto passare quando ero andato a ritirare per conto di Mupin. Il pet, sì, forse da una mostra che
sì,
era
molto
bello,
con tutti questi LED rossi che vedi. Poi in più nelle fiere si divertono a farli fare delle cose assurde.
Sì, tra l'altro, quindi... si poteva programmare inizialmente soltanto con le levette,
sì.
Poi grazie al precaricamento del BASIC, il nastro perforato, si poteva collegare un terminale come quello che c'è dietro di te in questa immagine.
Sì, ecco, lì si riconosce di più, in
con
effetti.
Tastiera.
Con la sua, col suo carattere grafico Altair, che è particolare, dal
sì, fatto una futuristico.
Sì, sì.
Allora, a parte questa bella ricorrenza, appunto 51 anni sono passati, oggi parliamo del nostro nuovo modulo per PrestaShop, che è un po' a sorpresa, esce. Poi parleremo di una truffa, una notizia di ieri,
sì,
che è uscita, proprio appunto, che è arrivata via mail ieri, quindi attenzione, la mettiamo in guardia quasi, quasi in tempo. E poi parleremo di un percorso che abbiamo fatto per arrivare all'integrazione di API per un cliente. Quindi vediamo un attimo le difficoltà che abbiamo trovato anche di rapporto umano.
Quello che ci ha bloccato un po' le puntate, anche perché non potevamo parlare di queste cose, fino al collegamento dei dati, che già l'avevo già detto, parlato del problema tempo fa. E adesso ci siamo quasi, in realtà.
Sì,
però
ci siamo quasi,
c'è sempre l'intoppo che tu ti immagini, che dobbiamo ancora superare, però in realtà non è dipendente da noi in questo
caso. Ci siamo
caso.
Quasi a lavorare,
sì.
Cioè inizio a lavorarci comunque. Allora, parliamo prima del modulo PrestaShop. Allora, noi non abbiamo quasi mai parlato di PrestaShop,
In Francia è molto usato, fa parte dell'e-commerce, come WooCommerce, come Shopify, quindi molto, è più WooCommerce come stile, perché cioè, non ha, puoi usarlo senza abbonamento.
Sì, puoi usarlo senza abbonamento.
Hai plugin.
Un po'... è un po' un parente di WooCommerce in un certo senso, perché te lo installi, è tuo, è open source, quindi è un sistema, diciamo, simile concettualmente come licenze, come funziona.
Sì, diciamo che è nata questa cosa perché mi diverto sempre a provare un po' i sistemi. PrestaShop lo vedevo in Francia, visto che dicevamo che abbiamo sempre questo progetto in attesa di lanciarci nel mercato francese. Ho guardato e ho visto che nell'e-commerce molti usavano PrestaShop. Ovviamente cosa ho pensato? Vedo che il plugin di Danea lo facciamo per Shopify, lo facciamo per WooCommerce. Ho detto PrestaShop, proviamo a creare un e-commerce, un tema. Quindi da lì, da zero, ho creato un tema da zero, quindi già così abbastanza semplicemente, perché quando già sai i codici più o meno ti adatti un po' a tutti i sistemi, non è molto complicato. Ho creato quindi il mio tema da zero, ho fatto delle prove per un negozio così di base e da lì ho detto ok, visto che il sistema di file e tutto somiglia abbastanza a WooCommerce, ho detto perché non facciamo questa cosa di PrestaShop, di Danea su PrestaShop, e quindi per ribellione, perché qualcuno non reagiva abbastanza in fretta.
Sì, effettivamente non ho reagito molto in fretta.
Ho iniziato a svilupparmelo
però
da sola.
Però c'è da dire che ero occupato a sviluppare gli altri.
No, e quindi diciamo che copiando il suo plugin, perché le sue caratteristiche, le caratteristiche del suo plugin, le funzionalità e tutto, ho iniziato a creare il mio modulo PrestaShop, che poi ovviamente io, quando si tratta di metodi di pagamento o di funzionalità di questo genere, non andrei mai poi a pubblicare una cosa senza passare da lui, perché io ho le mie capacità, sono principalmente front-end, faccio anche sviluppo back-end, però nel senso che l'esperto in assoluto è Riccardo. Quindi quando finisco di sviluppare un modulo di questo genere, poi gli faccio comunque fare la verifica finale. Poi in più nel frattempo è passato del tempo, quindi vuol dire aggiornamenti, cambiamenti di codice, perché in questi sistemi comunque, essendo open source e tutto, evolvono moltissimo. Quindi non...
Si cambia, già c'è stato un cambiamento di compatibilità, cioè ha richiesto modifica di compatibilità già da poco tempo, qualche mese, sei mesi forse.
Cioè, tu hai anche l'esperienza di dare i moduli in prova, sì, sai già cosa richiedono, cosa va, cosa non va, cosa va
inserito. Il discorso della pubblicazione, quindi visto che ha un marketplace per essere shop ufficiale, si possono distribuire anche privatamente, diciamo.
Sì.
Però un marketplace ufficiale è meglio se ha più visibilità, naturalmente, se si pubblica sul loro marketplace. Però bisogna essere approvati, come su un qualsiasi app store, come succede per le app di Apple, eccetera.
Quindi ho concluso la mia parte, lui ha finito la parte mancante anche con le nuove funzionalità magari che mi mancavano.
Sì, tu me l'hai passato, io ho guardato, ho detto funziona e poi l'ho lasciato lì. Diciamo le cose come stanno, effettivamente è vero, l'ho accantonato per un po', c'erano tante altre cose da chiudere. Adesso questo era il momento di prenderlo in mano e di svilupparlo, quindi di aggiungere delle funzioni che nel frattempo abbiamo anche aggiunto al nostro plugin che per WooCommerce, che fa la stessa cosa, sincronizza prodotti e ordini tra l'e-commerce, quindi o WooCommerce, in questo caso PrestaShop, e Danea EasyFat, e poi pubblicarlo, presentarlo al marketplace di PrestaShop per farlo approvare e quindi poterlo iniziare a distribuire. La buona notizia è che è disponibile da ieri, è stato approvato, tanto anche abbastanza, è andata abbastanza liscia anche la cosa, quindi abbiamo adesso il nostro modulo Danea EasyFat per PrestaShop, subito disponibile sul marketplace, basta cercare sul addons.prestashop.com, mi sembra, Danea EasyFat, usciranno in tutto mi sembra 6 o 7 moduli.
Ok.
Il nostro, oltre che essere il migliore, è anche quello che costa di meno, tra l'altro, in questo momento. Ce n'è uno in realtà che costa di meno, ma fa soltanto il download degli ordini. Invece il nostro fa tutto. Quindi fa sia come potete vedere nell'interfaccia, a parte la connessione iniziale vi dà user e password e indirizzi per configurare EasyFat, esattamente come succede sul modulo WooCommerce, sul nostro modulo WooCommerce.
Sì.
Stesso funzionamento. Qua vi mostriamo la password, questa password autogenerata, perché tanto è una cosa per il nostro...
Sì, anche se la usate non...
Una macchina di sviluppo interna, quindi non potete farci niente. Poi ci sono tutte le opzioni per importare i prodotti, quindi da EasyFat, i vostri prodotti, quelli che avete in magazzino, quindi potete scegliere quale listino usare per il prezzo, quale listino per usare, da usare eventualmente per il prezzo scontato, se importare prezzi netti o lordi, come chiamare taglia e colore, no? Perché Danese Fat, come sa benissimo chi lo usa, ha questa limitazione, che come varianti ha solo taglia e colore. Però nulla ci vieta nel nostro e-commerce di chiamare il colore modo, o la taglia, ad esempio in questo caso ho messo dimensione per fare un esempio. Ci sono praticamente tutte le opzioni che ci sono sul nostro plugin di WooCommerce.
Poche.
Sì, negli anni sono diventate numerose. Poi tutte le opzioni per l'esportazione degli ordini, in questo caso da PrestaShop verso EasyFat, tra cui una delle ultime è la possibilità di scegliere, questa è una novità anche sul plugin per WooCommerce, come importare l'ordine. Quindi se l'ordine è importato deve essere un ordine cliente, qua è scritto in inglese perché questa è una screenshot.
Sì, no, perché altro è sempre l'agente di vendita, è sempre Pippo Pluto.
Sì, sempre Pippo Pluto.
Sempre lui.
Anche sul mio EasyFat di prova si chiama Pippo Pluto, perché così si collega correttamente. Oppure come importarlo come ricevuta fiscale, direttamente come fattura. Questa è una delle ultime novità che abbiamo aggiunto sul plugin WooCommerce e anche importato nel plugin per PrestaShop. Infine, gli stessi strumenti anche che abbiamo già sviluppato per WooCommerce, quindi l'esportazione dei prodotti e delle varianti e anche delle immagini naturalmente in formato già corretto per funzionare, essere importate magari al primo giro, no? Quando ho appena iniziato a lavorare con questo modulo. Devo ancora portare i prodotti, al contrario, da PrestaShop.
Sì, i sistemi aiutano già molto su questo. Una cosa
fa dei pacchetti, questi XLSX, questi XL sono già compatibili con Danea e quindi possono essere importati direttamente. Il Danese Fat, chi lo conosce benissimo, per dire a breve, c'è un elenco di prodotti, il mio magazzino, tali e quali vengono portati, in questo caso, su PrestaShop, nei prodotti di PrestaShop pronti per essere venduti sull'e-commerce.
Quindi siamo già su tre piattaforme diverse.
Sì, Shopify, WooCommerce e adesso PrestaShop. Devo dire che su Shopify in particolare stiamo avendo grandi soddisfazioni, c'è anche tanto lavoro, perché poi appunto quando ci sono tanti utenti,
sì, poi c'è tante richieste, modifiche,
per fortuna ci sono anche molte segnalazioni, quindi riusciamo a migliorare molto rapidamente il software, proprio perché ogni piccola incertezza ci viene segnalata, perché è molto utilizzato e noi cerchiamo di intervenire in modo il più possibile rapido, nei limiti, appunto, nei limiti del possibile.
Sì.
Parliamo di truffe.
Dai.
Allora, parliamo di truffe. È successo ieri, ci sono in continuazione truffe online.
Sì, che d'altronde è successo a te e non a me, per assurdo, anche lì.
Sì, sì.
Però su due mail Gmail dello stesso account di lavoro, d'altronde, a me è andato in spam, a te no.
È successo a me, è successo a mia mamma, che ha segnalato sotto il nostro post, tra l'altro, di ieri, che ha ricevuto anche lei la stessa identica mail, che io pensavo fosse legato più alle mail aziendali.
No, perché,
perché non è arrivato a info, e invece sembra che è stata, come tante volte succede, da pioggia, cioè è arrivata questa mail che è fatta bene, devo dire, perché non dico che stava per fregarmi, ma quasi.
Sì, c'è l'indirizzo sopra, registroimprese.it, che potrebbe... Sì.
Allora, diciamo che in generale è fatta bene. Scandisco un po' così magari si capisce meglio.
Sari comunque.
Ecco, sari.registroimprese.it però, quindi non è proprio un indirizzo mail, è un indirizzo mail fasullo questo ovviamente. È arrivato ieri alle 11 del mattino. Allora, ci sono delle cose che sono fatte molto bene, cioè il logo è quello corretto di registro imprese, quindi ben falsificato.
Sì.
L'italiano è corretto, generalmente.
Beh, con CGPT adesso possono farmi miracoli.
Sì, probabilmente sono fatte migliorare da quello. Devo dire che mi ha fatto, diciamo, sollevare le antenne il fatto che innanzitutto venisse fatta subito fretta, questo è classico delle truffe. Il documento deve essere restituito, firmato entro 72 ore dalla ricezione della presente, e mancato rispetto del termine comporterà l'applicazione di un contributo amministrativo previsto dalla normativa vigente. Allora, questo è già un po' strano, perché intanto le comunicazioni da agenzia delle entrate, di solito hanno sempre una finestra di tempo di 60 giorni di tempo per regolarizzare eventuali, e poi arrivano comunque via PEC, non arrivano via mail.
No.
Però, diciamo, registro imprese, magari potrà sembrare una cosa. È strano che l'oggetto sia re due punti, che
sì,
è una classica
risposta, sì.
Trucchetto per far sembrare che stanno rispondendo alla nostra mail.
Però in realtà potrebbe sembrare un errore anche.
Potrebbe sembrare un errore, non c'è lo spazio doppio due punti, però questo bisogna proprio avere.
No, vabbè, no, questo no. No,
Non c'è la F maiuscola dall'inizio, che però queste sono cose che più che altro danno fastidio sì. A me e quindi me ne accorgo, diciamo. Capisco che non è che tutti ci fanno...
No,
cosa dei saluti, sì. Camera di Commercio Italiana non è la denominazione ufficiale,
no.
Perché non esiste una Camera di Commercio Italiana, esiste la Camera di Commercio di Torino, ad esempio, no?
Sì,
a livello
sì,
regionale,
sì.
Non esiste. Tra l'altro questa è stata inviata ad una mail di una nostra associazione,
sì.
Che quindi non è iscritta alla Camera di Commercio,
più,
essendo una profit.
Poteva però, potrebbe essere.
Però sarebbe credibile che lo fosse o che abbia qualche collegamento.
Sì. No, una scaricando, cosa da fare...
scaricando il documento,
sì.
Naturalmente si scarica un virus, quindi se vi arrivano mail di questo tipo,
non
ragionate.
Cliccate, sì.
Non tutte le mail di questo tipo sono delle truffe, ma fatevi sempre la domanda prima di cliccare.
Insomma. Sì, una cosa da fare sempre è di andare sull'indirizzo ufficiale, nel senso che quando uno ha un dubbio di qualsiasi tipo... esce, va sul browser, cerca registro delle imprese, cerca Camera di Commercio e poi tanto si collega lì e da lì se c'è un documento da firmare ci sarà di nuovo, invece di passare dalla mail. Io non passo mai dalla mail, passo sempre
sì.
dall'esterno. Potrebbe essere l'unica fregatura, potrebbe essere se io sto facendo una procedura in un sito esterno e poi vai a fare la verifica nella mail, allora
sì.
Lì può essere pericoloso perché in effetti lì potrei farmi fregare perché devo effettivamente cliccare nell'ambiente della mail.
Sì.
Però di solito, se possibile, vado sempre a prendere l'indirizzo, vado sempre sul browser e digito il nome dell'ente.
Questo succede anche, valido anche per le banche, no?
Quando le poste.
La classica mail delle poste.
Le poste soprattutto.
Della banca, no? Che dice clicca qua per autenticarti, per verificare i dati. Allora, meglio andare manualmente sul
sì.
sito della banca, se si ha il dubbio, e se ci deve chiedere qualcosa alla banca, diciamo,
sì.
ce lo farà sapere comunque quando entriamo.
O come i corrieri,
servizio.
Le sms dei corrieri. Ah, clicca sull'SMS del corriere. No, il corriere, tanto sai più o meno se hai comprato qualcosa o meno.
Sì.
A questo punto piuttosto vai su Amazon o qualsiasi altro negozio dove hai comprato le cose e vai a vedere il tracciamento dei pacchi che stai aspettando. Evitare assolutamente di cliccare sul link degli sms, per esempio.
Sul link degli sms
è un'altra cosa assurda.
Sì. Poi, forse avevo già raccontato qua che io stavo per fregare me una di queste
sì.
cose, perché io stavo aspettando effettivamente una consegna da GLS o di BRT, mi sembra, e mi è arrivato un messaggio, un SMS che diceva abbiamo un problema a consegnare il tuo pacco perché c'è una tassa, io aspettavo dall'estero effettivamente, c'è una piccola tassa, erano 2 euro mi sembra, quindi una cosa che uno non pensa subito alla truffa, in realtà era uno del messaggio a pioggia che per puro caso ha beccato me che stavo aspettando
sì.
proprio un pacco con quel corriere dall'estero
sì.
e chiedeva di pagare questa piccola cifra. Classica truffa che va su migliaia di persone.
Sì, poi ti fai una bella cifra alla fine.
E quindi accumulo.
Sì, è vero.
E mi sono fermato un attimo prima perché poi ho detto ma è strano, ho visto qualcosa di strano anche lì nel sito che era fatto comunque abbastanza bene
sì.
e allora ho detto no, aspetta che...
Ma io sono paranoica, quindi su quello appena vedo un sms una cosa mi analizzo tutto, se la mail, il nome, la cosa, faccio tipo proprio l'ispettore Gaggi,
però sai, se stai aspettando effettivamente non solo di un corriere, aspetti proprio, stai facendo una pratica e ti arriva una comunicazione in
sì,
quel
sì,
momento,
sì, no?
Il messaggio codice one time, no? OTP, stai... Con tutto lo spam che arriva può succedere.
Allora, io ci perdo un sacco di tempo, però in effetti provo sempre a fare attenzione a questo. Cioè, lo sai che piuttosto ci metto un quarto d'ora, ma...
Però diciamo che arrivano talmente tante truffe.
Anche per orgoglio personale, perché quando tu sei informatica si aspettano tutti.
Ah sì, sì, sì,
quindi,
se ti tu, sì, sì.
Non devo sbagliare, mai.
Se pensi che comunque mai. Galeazzi è stato fregato, gli hanno fregato
sì, sì.
L'intero canale YouTube, che poi ha recuperato per fortuna, però proprio con una truffa informatica, fa capire come, se la fai bene, riesci a fregare chi.
Sì, da giovane, da giovanissima mi divertivo invece con gli spyware, quello sì, perché mi facevo la corsa, vedevo... Nei file andavo a ricercarli proprio, quindi quasi quasi mi prendevo il virus apposta.
Una Windows XP si era.
Sì, sì. Poi mi ritrovavo poi a fare la furba, a finire per formattare proprio tutto. Però vabbè, pazienza, perché all'epoca...
Però magari prima di lavorare a tempo pieno uno poteva anche...
Sì, poi lo facevo, il computer lo usavo per hobby, quindi
sì.
anche se...
Sì,
a parte
sì,
le foto, perdere le foto, cose del genere, cosa rarissima. Non mi è mai successo. Direi che... No.
Diciamo, io non ho più perso mail da quando ce l'ho su Gmail. Prima me le perdevo in continuazione, ma non per virus, ma perché proprio perdevo, mi dimenticavo, formattavo. Per
ma io ho un difetto invece con i backup delle cose, cioè uso qualsiasi servizio cloud in cui ho qualsiasi dato triplicato, quadruplicato, che io dovrei mettermi lì a guardarmeli, proprio sistemarli tutti. Dovrei fare un programma. Perché
ridondanza involontaria.
Sì, devo fare un programma che mi faccia questo da solo, così, perché è troppo pigra per farlo in modo manuale.
Allora, parlato di truffa, chiudiamo con l'ultimo discorso. Allora, abbiamo, non nomineremo oggi il cliente, perché abbiamo già nominato in passato in realtà, però diciamo, visto
parliamo principalmente del problema, soluzione.
Del processo. Stiamo facendo tra i vari lavori un'integrazione, spesso facciamo queste integrazioni, tra un gestionale, un ERP di un cliente, che è una gestione di magazzino, ordine, anche in quel caso, come Danesi fatto, un po' più grosso, custom però, diciamo di un proprietario di un'azienda privata locale, quindi non standardizzato al massimo, e dobbiamo fare l'integrazione con il sito e-commerce per presentare il catalogo dei loro prodotti sul sito, sarà un B2B quello se non sbaglio. Comunque dobbiamo prelevare questi prodotti e mostrarli come facciamo spesso sul sito. Diciamo che la parte più semplice in un certo senso è proprio quella tecnica, si sta rivelando, perché è stato difficile soprattutto ottenere l'accesso a questi dati, perché appunto trattandosi di un'azienda locale che non conosciamo direttamente, quindi non ha una API standardizzata, quindi non ha una documentazione online a cui possiamo fare riferimento per procedere in autonomia, e magari soltanto con il cliente che ci dà l'autorizzazione a farlo tecnicamente.
Quindi non abbiamo idea di come sono composti i dati.
Ma non siamo riusciti nemmeno a collegarci fino a due o tre giorni fa praticamente. Sì, sì. E la commessa l'abbiamo presa, cos'era, in
due o tre mesi fa.
Aprile forse addirittura, tra marzo e aprile.
Sì, sì.
E siamo riusciti soltanto adesso. Eugenio intanto ha fatto buona parte del sito.
Sì, ormai è finito, aspetto solo i dati per vedere se tutto quello che mi sono aspettata arriverà.
Ecco, quello che mancava erano proprio i dati, no? Perché i dati che dall'ERP per noi non erano accessibili fino appunto a un paio di giorni fa. Questo perché prima è stato necessario contattare l'azienda che produce il gestionale, giustamente, perché produce il gestionale e dà anche l'accesso dall'esterno, soltanto che non si occupano loro dei server, quindi ci hanno dato l'accesso, hanno attivato dopo un bel po' che abbiamo dovuto aspettare, ci hanno dato l'accesso all'indirizzo interno, quindi quello che funziona dall'interno della loro rete aziendale del cliente per accedere appunto a queste API, quindi a questo diciamo indirizzo, per farla semplice, con cui possiamo far comunicare il sito e-commerce, il futuro sito e-commerce in preparazione, e prelevare, scambiare dati. Sì. Soltanto che quell'indirizzo è disponibile solo dalla rete aziendale loro, del cliente, dall'esterno è invisibile, o meglio, non è accessibile perché è proprio un indirizzo locale.
Sì, sì, sì.
Non so spiegarlo più facilmente, però non ha www, diciamo, www, questo è l'indirizzo del
servizio. È in casa, i dati in casa, è come, sì.
È come avere
dei cassetti con dei tubi che hanno delle porte chiuse.
Che girano solo in casa e non comunicano con l'esterno. Quindi loro hanno fatto questo lavoro, abbiamo dovuto poi rivolgerci, capire con chi dovevamo parlare soprattutto,
social engineering,
no? Quello, capire con chi dovevamo parlare per far sì che aprissero verso l'esterno, limitandolo per sicurezza solo all'indirizzo IP del nostro ufficio per il momento, perché per le prove ci serve solo
quindi quello. Un altro posto locale alla fine.
Quindi sì, un locale che può comunicare solo con... Non è una VPN, perché assomiglia a una VPN, ma già è stato un grande risultato riuscire a convincere di fare questa cosa.
Quindi c'è una casa che parla con l'altra casa in pratica, quindi si scambiano informazioni tra case.
Poi si riproporrà il problema quando dovremo farlo comunicare con il sito, quindi bisogna aprire un secondo indirizzo IP, quello dell'hosting dove si trova il sito, che avrà
un'altra casa
fisso,
ancora,
e quindi diventerà
una triangolazione.
Poi eventualmente si potrà anche disattivare la comunicazione con il nostro ufficio, ma non chiederò di disattivarla perché
ci aiuta, fa una specie di backup in un certo senso,
non si sa mai. Quindi tutto questo ha richiesto circa 2 o 3 mesi di lavoro per appunto
di
riuscire
comunicazione
a convincere tutte le parti in causa a farci comunicare con loro. Da un paio di giorni ho potuto iniziare a lavorare allo sviluppo allo sfruttamento delle API, sì, per produrre questo connettore, che appunto, ripeto, sono partito subito fortissimo, perché rispetto a questa parte iniziale sembra così semplice.
Poi lì vedi i dati, quali tipi di dati ci sono, e ti rendi conto che non è mai quello che dovrebbero...
Le nuove difficoltà, no? Perché sì, guardando l'alberatura delle categorie, sono risultate in buona parte diverse da quelle che ti avevano anticipato.
Sì,
no?
Sì, perché... quelle imposte praticamente. Questa volta in questo sito hanno deciso delle categorie precise, senza sottocategorie, d'altronde.
Sì, sì, sembra. Sì.
No, sono proprio le categorie. Categorie. E quindi purtroppo queste super categorie ne mancano alcune, e quindi se non ci sono vuol dire che i dati non, a un certo punto si prendono alla porta, o se no, no, non si, no, in realtà no. In realtà no, il problema è che usciranno fuori una marea di categorie,
sto sbagliando, che andrebbero a entrare su un sito che non è predisposto come menu,
perché praticamente poi il sito in automatico adesso è programmato per leggere le categorie inserite su WooCommerce in questo momento, quindi mi restituisce sul sito le categorie che io ho inserito di prova, ma quelle che sarebbero quelle definitive. Ovviamente quando tu colleghi invece un sistema al sito, lui ti sputa fuori tutte le categorie che sono sul sistema, quindi se quelle del sistema non sono quelle previste, se ce ne sono 20 invece di 6, me ne tirerà fuori 6 perché è limitato così, e le altre 14, ciao.
Sì, vai a iniettare dei dati su una struttura grafica di layout che non prevede che ci siano tutte queste categorie.
Ovviamente, poi bisogna vedere se ci sono immagini, perché anzi la difficoltà di queste categorie è che hanno sia l'immagine categoria sia circuito, d'altronde, quindi è previsto, lui aspetta due cose diverse, che lì bisogna capire se ci saranno sul sistema di base o se verranno alimentate delle cose dopo.
Poi ci sono delle categorie anche con dei codici strani all'inizio, che io penso, immagino, che siano delle categorie temporanee fatte da loro per loro organizzazione interna, che però non hanno un significato, diciamo, e-commerce, commerciale, nessun tipo. Quindi anche quello abbiamo chiesto, ma queste categorie cosa facciamo? Le dobbiamo nascondere, ignorare, dobbiamo fare qualcosa? E così andiamo avanti, aspettiamo adesso la risposta che dovrebbe arrivare. Per sapere cosa...
Diciamo che la parte più facile è stata la parte di gestione dati, perché anche se i dati li hai non reali, tipo nascondere i prezzi a chi non è iscritto,
quella è la parte, fare la categorizzazione.
Anzi, no, lì poi c'è anche la cosa degli indirizzi, che dobbiamo testare, vedere se ci sono i cap, perché poi anche lì sarà un box dedicato in cui secondo il cap ci saranno il numero di giorni effettivi di attesa per la consegna, anche lì. Quindi è un altro dato che poi bisogna verificare.
Però quello credo che sia un ragionamento che viene fatto solo dall'e-commerce internamente. Quindi per fortuna non fa riferimento ai dati che sono sul gestionale.
Ma potrebbe in realtà.
Potrebbe esserci un flag, qualcosa.
Potrebbe esserci
qualcosa. Però se aspettiamo che ci mettono sto flag...
Bisogna vedere se esistono già. Se il cliente ha un indirizzo, no, in realtà si baserebbe sull'indirizzo del cliente.
Del cliente destinatario, però se il cliente è nuovo... Deve essere prima registrato.
Non c'è una registrazione.
Questo dovranno dircelo loro. Quindi spesso per dire che questo tipo di lavoro, che coinvolge almeno tre parti diverse, il grosso del lavoro è passato a chiedere, aspettare poi questi dati, queste risposte, rispetto al lavoro che poi...
Qualche volta un sito rimane fermo 2-3 mesi solo perché si aspetta questo collegamento.
Fa parte...
E poi hai la sorpresa che devi correre in pochi giorni poi a sistemare i dati, perché poi il cliente ovviamente deve sistemarli, e poi tu devi fare tutti i test, perché di colpa aspettano tutti i test.
Sì, perché poi questo lavoro è aperto già da 3 mesi, però insomma non è che dipende.
Non è colpa nostra. No.
Però è sempre stato così e sarà sempre così,
fa parte delle regole del gioco.
Bene, con questo abbiamo concluso sia la puntata, sia questa stagione.
Sì, perché faremo un po' di cambiamenti questa volta.
Adesso dovremmo ristrutturare questo studio, ci sono delle
idee,
secondo
le esigenze di questa qua.
Per migliorare, ha delle idee nuove per rivedere anche il format di Giro di Boa, che riprenderà poi a settembre. Sì. Noi nel frattempo ci approfittiamo della fine di luglio per sistemare due cose qua, in questo ambiente. E quindi non vi diciamo vi diamo appuntamento alla prossima settimana,
ma
vi diamo appuntamento
settembre.
Ai primi di settembre con nuove storie belle, brutte, lavorative e con qualche novità all'interno del nostro podcast. Quindi non possiamo che ringraziarvi per averci seguiti, per chi ci ha seguito anche in podcast. Ho visto anche questa settimana che sono stati nuovi download, sono molto contento. Per chi ci ha seguiti durante tutta questa terza stagione, se non sbaglio, e quindi appuntamento alla quarta a settembre. Ciao a tutti, buona serata e buone vacanze.